Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
In questi giorni in cui leggiamo la risurrezione di Lazzaro, chiediamo sempre la nostra fede nella vita divina, nella vita eterna, legata al Signore Gesù.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo undicesimo, versetti 1-16. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì dire che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti, e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose, e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui.
Parola del Signore.
Ecco una pagina di cui i sinottici non sanno nulla, eppure anch'essi, nei sinottici troviamo alcune resurrezioni, figlia di Gairo, troviamo almeno un paio di resurrezioni anche nei sinottici operate da Gesù. Questa pagina è inserita probabilmente qui per costituire una specie di vertice, ecco, delle opere di Gesù, dei suoi miracoli. Lo si può forse arguire anche dalla notizia del versetto 2, che presuppone che il lettore sappia già quello che invece verrà raccontato solo al capitolo 12. Qui questa nota identifica la sorella di Lazzaro con quella donna di cui parlerà solo il capitolo 12 successivo. In ogni modo, vediamo insieme l'inizio, le dichiarazioni di Gesù e l'inizio di questo racconto.
Ma io vorrei sottolineare solo l'interpretazione che Gesù dà di questo segno. Mentre quello che aveva dato lui stesso per il cieco nato, aveva detto perché si manifestino in lui le opere di Dio, e viene tanto sottolineata al capitolo 9 l'opera buona che Gesù ha fatto. Qui Gesù dice che questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché sia glorificato per mezzo di essa il Figlio di Dio. Quindi io l'ho sentito strettamente legato poi al mistero della sua passione, perché di fatto questo segno scatena la condanna di Gesù, e quindi Gesù la vive così, la legge così e la insegna così. E poi mi sembrava tanto bella questa sottolineatura di questo amore. Gesù amava, perché prima gli dicono colui che tu ami è malato, poi al versetto 5 l'Evangelista dice Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro, ma proprio perché amava, dice, allora rimase in quel luogo proprio per compiere questo segno in questo modo. Perché l'amore, evidentemente, l'amore di Dio non evita questo passaggio, che assolutamente è per la sua gloria, per la gloria del Figlio di Dio. Anche a me ha colpito questa sottolineatura del verbo amare. Dice, ecco, colui che ami ammalato. Poi dice, Gesù amava Marta, sua sorella Lazzaro. Poi di nuovo, versetto 11, Lazzaro, il nostro amico, si potrebbe anche tradurre il nostro amato, si è addormentato. Mandiamo affinché io lo svegli. E sì, una sottolineatura, come a dire che, e mi è venuto in mente il capitolo 15, quando Gesù nel discorso dell'ultima cena dice nessuno ha amore più grande di questo, di colui che dà la vita per i propri amici. E allora mi sembrava si potesse leggere in questa chiave, il Signore va per risvegliare Lazzaro, per ridargli la vita, ponendo la sua vita. Ci sono tante allusioni alla morte del Signore qua, appunto anche quello che dice Tommaso, andiamo a morire con Lui. Chissà cosa così immaginava Tommaso, però insomma questa frase evoca la morte imminente del Signore che avverrà dopo poco. E allora sì, pensavo che il Signore veramente va al posto di Lazzaro per dare la vita a Lazzaro. E anche il fatto che rimanga in Galilea 2 giorni, anche quando i fratelli gli avevano detto sali a Gerusalemme, lui rimane. C'è lo stesso verbo, ogni tanto c'è questa cosa che il Signore si ferma 2 giorni, ma poi al 3° giorno va. Anche questo forse ci può essere un'allusione alla Pasqua, al 3° giorno.
Io sono stata così un po', mi sono fermata su quello che chiedono le sorelle. Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Non è una richiesta di, è una richiesta di presenza del Signore, ho pensato. E mettere davanti così la situazione di Lazzaro, del loro congiunto, di colui che lui ama, che è malato, e quindi una richiesta di presenza del Signore, quasi come se la presenza stessa del Signore possa allontanare la malattia. di fatto poi nel versetto 21 sarà Marta a dire: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Quindi ho pensato che anche noi, quando chiediamo l'intercessione nella preghiera per una persona che ci è affidata perché possa guarire, chiediamo la presenza del Signore nella vita della persona che ci sta a cuore.
Io l'unica cosa che ho, avendo pregato poco, l'unica cosa che mi viene in mente, mi ha colpito, è la frase che dice al versetto 4 Gesù: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. E ho capito che nel Vangelo di Giovanni c'è il primo miracolo in cui si dice che Gesù ha manifestato la sua gloria prima di tutto a Cana. E poi ci sono tre guarigioni, cioè due guarigioni e una risurrezione, che servono per dire chi è Gesù, non sono raccontati altri miracoli. I primi due non sono richiesti, sono iniziative di Gesù, e poi c'è questo che sembra anche questo non richiesto, in un certo senso. E quindi l'evangelista Giovanni, che io mi convinco, ma credo che sia ovvio, che scrive a persone che sanno già tutto della vicenda di Gesù, sanno già le cose, anche qua si vede, si identificano le due sorelle con un racconto che era già conosciuto. Si raccontano questi tre miracoli perché danno occasione di approfondire il mistero di Gesù. Tre segni che avvengono perché il Figlio di Dio sia glorificato, perché si manifestino in lui le opere di Dio, si dice al cieco nato, e anche paralitico è l'occasione per tutta una discussione. E quindi questi segni sono da questi tre miracoli sono l'occasione della rivelazione di Gesù ai giudei di Gerusalemme, particolarmente a quelli di Gerusalemme, e da cui ne segue anche il rifiuto.
Io mi sono soffermato su questi due detti di Gesù, che credo siano molto attinenti e originali, e rivelino come Gesù uomo, nella sua condizione di uomo, pur essendo di origine divina, interpretasse la realtà di questo mondo, come si deve vivere, come si deve camminare in questo mondo. Il primo è appunto: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio. È per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Cioè, tante cose accadono nella realtà, gli avvenimenti, eccetera. E Gesù ci invita a considerare che molte cose accadono e sono espressione della volontà di Dio e sono per la gloria di Dio. E l'altro detto, che sembrerebbe così, ed è molto semplice: se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. E cioè, anche la luce di questo mondo è un dono di Dio e non dobbiamo trascurarlo, e dobbiamo cercare nella luce. dobbiamo cercare di camminare nella luce, ma anche nella luce che è la luce che viene dall'alternanza tra il giorno e la notte, cioè a considerare la realtà come un dono di Dio e a non trascurare anche queste piccole cose che fanno parte della nostra esistenza.
Il nome Lazzaro lo presentano come un'abbreviazione del nome Eleazzaro, Elazara, Dio l'aiuta. E sembra che questa abbreviazione sia stata abbastanza diffusa già dal primo secolo della Chiesa. Questo nome lo si incontra, diciamo, anche nella parabola di Luca, al capitolo 16, dove si parla di un povero Lazzaro, sofferente nella vita, ma ricompensato dopo la morte. Tra i miracoli o segni, diciamo, compiuti da Gesù, la risurrezione di Lazzaro è il più grande, il più appariscente, e non soltanto in sé, ma in quanto prefigurazione del segno più grande che sarà la risurrezione di Gesù. Rispetto all'affermazione di Gesù, al capitolo 9, sempre di Giovanni, si impone qui un ulteriore livello di spiegazioni, perché Gesù, che sarà glorificato non soltanto a causa del miracolo di Lazzaro, ma soprattutto per la sua morte e risurrezione. Questa è la cosa fondamentale, naturalmente, di Gesù.
Direi che c'è una preoccupazione, almeno io lo leggo così, in questi che troviamo anche altrove nell'Evangelista, nel precisare e nel difendere, diciamo, nel precisare la prescienza di Gesù. Questo riguarda per esempio il fatto che Gesù abbia scelto lui Giuda. Gesù lo sapeva prima, dice l'Evangelista Giovanni. E così anche altre cose, altri aspetti vengono sottolineati sul fatto che Gesù già prima sapeva chi lo avrebbe tradito, eccetera. Così anche qui in positivo, ecco, il lettore non deve pensare che se Gesù è arrivato a Betania quando Lazzaro era già morto, sia stato perché ha trascurato la cosa, trascurato la notizia della sua malattia o ha sottovalutato la sua malattia. Non è così, anzi Gesù ci teneva, amava, quindi il fatto che si è fermato due giorni significa che l'ha voluto fare di sua consapevolmente, come poi viene esplicitato subito dopo: io sono contento per voi di non essere stato là perché crediate. Queste preoccupazioni le troviamo in diversi punti di questi racconti, anche nell'ultima cena. Quindi io lo leggerei in questo modo, ecco, sempre in riferimento a una preoccupazione a precisare che Gesù, non è casuale questo, ecco, faceva tutto sapendo quel che faceva. Poi l'espressione, come dice, accennava prima Stefano, l'espressione appunto del versetto 9 comincia, cioè che bisogna camminare finché c'è giorno, e dà l'impressione che il pensiero sia che Gesù stesso è limitato. Lo interpreterei alla luce del versetto 4 del capitolo 9. Sì, è un po' misterioso, non sono 12 le ore del giorno. Ore del giorno, cioè, qui si intende il giorno nel senso della luce, sono 12 le ore del giorno. Sarebbe interessante vedere come calcolavano, io non sono abbastanza approfondito, credo che i babilonesi vedevano il giorno a partire dal sorgere del giorno, i greci E anche il calendario biblico lo vede a partire dalla sera, il giorno, no? Calcola. I romani partivano, se non sbaglio, perché non vorrei, può darsi che dica delle cose, partivano dalla mezzanotte, per calcolare le ore. Questo sarebbe interessante capire nel Vangelo di Giovanni che tipo di divisione delle ore è seguito, perché cambierebbero, adesso è una parentesi, cambierebbero le cose. Per esempio, al capitolo primo si dice, si precisa che era circa l'ora decima quando i due discepoli incontrarono Gesù e si aggiunge che rimasero con lui quel giorno. Ma se l'ora decima, come traducono le nostre Bibbie, sono le 4 del pomeriggio, il giorno è quasi finito. Se invece il calcolo fosse quello romano, l'ora decima sono le 10 del mattino. Altri casi, per esempio, quel capitolo 4, anche lì è precisato che Gesù al pozzo di Giacobbe, poi arriva la Samaritana, i discepoli sono andati via, era circa l'ora sesta. Ma una cosa è se l'ora sesta può essere, a seconda dei calcoli, l'ora sesta, le nostre Bibbie traducono mezzogiorno, era circa mezzogiorno, può darsi. Potrebbero essere le 6 di sera, dipende come si calcola il giorno, ma ad ogni modo non volevo, è una cosa forse un po'. No, la cosa che volevo notare ancora al versetto 4, cioè la dichiarazione di Gesù nasconde sempre lo stesso mistero della cristologia giovannea, questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio. C'è la distinzione fra Dio e il figlio di Dio, Dio è Gesù, la gloria di Dio affinché per mezzo di esse il figlio di Dio sia glorificato. Noi vedremo alla fine, questo è uno dei miracoli in cui è reso esplicito, alla fine il versetto mi pare 42, Gesù pubblicamente ringrazia il Padre perché lo ha esaudito, cioè prega e ringrazia pubblicamente perché lo ha esaudito. Poi è interessante che Gesù aggiunge, io sapevo da prima che tu mi esaudissi sempre, e uno non pensi che forse ecco, Dio non esaudisse Gesù, ma l'ho detto perché sappiano, cioè ha fatto questa preghiera e ha detto ti ringrazio Padre perché mi hai esaudito, perché sappiano che sei tu che mi hai mandato. Questo è il punto. Se Gesù fa il miracolo, da lì bisogna dedurre che è Dio che lo ha mandato, che è Dio che opera in lui. Cioè, per la gloria di Dio questo miracolo, ed è Dio che opera, affinché il figlio di Dio sia glorificato. La glorificazione del figlio di Dio consiste, secondo Gesù, nel fatto che si riconosca che è Dio che opera in lui. E per questo fa la preghiera, perché si capisca pubblicamente che è Dio che opera attraverso di lui. Ti ringrazio perché mi hai esaudito, quindi dipende da Dio, non da lui. Ecco, in questi giorni sempre chiederemo il Signore ci custodisca nella fede, nella vita eterna, nella vita eterna che è in Gesù. Diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa perché il Signore la renda sempre più forte nella fede, la fede nella resurrezione, nella vittoria di Gesù sulla morte, perché la renda operosa nella carità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per coloro che governano i popoli, perché il Signore susciti fra di essi operatori di pace, ricercatori della giustizia, perché cessino le guerre e le violenze, in particolare perché cessi la guerra tra la Russia e l'Ucraina, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per le tante necessità degli uomini, per i drammi che travagliano tanta parte dell'umanità, per i popoli poveri, oppressi, per coloro che non hanno libertà, non hanno il pane, non hanno una casa, perché il Signore li soccorre, perché la Chiesa sia accanto a loro con le opere della misericordia, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la nostra comunità, per la comunità di Monte Tauro, per questo giorno che trascorrono i nostri fratelli e le nostre sorelle insieme, per le necessità della nostra famiglia, perché il Signore ci guidi, ci illumini, ci doni di camminare nella Sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi è il ricordo della morte di Aldo Rabaglino. Nel ricordare lui al Signore, preghiamo anche per quelle famiglie che per mezzo suo poi in seguito sono entrate nella famiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo ancora oggi per Don Ubaldo, che dovrà fare un esame importante ma un po' fastidioso. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo in particolare tutte le persone che soffrono nella loro fatica di ogni giorno, per le nostre sorelle in particolare malate, e Patrizia in particolare. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi ricordiamo anche in particolare la nostra sorella Teresina nel giorno del suo battesimo, perché il Signore le doni la sua pace, perché trovi più serenità, e preghiamo per tutte le sue intenzioni, per i suoi familiari. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti gli altri ammalati, ricordiamo sempre anche Adriana, il Signore la prepari all'incontro col suo Signore. Preghiamo anche per gli altri ammalati. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Tutte le intenzioni di chi spera nel nostro ricordo, vicini e lontani. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
O Dio nostro Padre, donaci sempre la fede nella risurrezione del tuo Figlio e nel dono della vita eterna, per Cristo nostro Signore.
Amen.